questa sera trattiamo di un fenomeno enorme, decisivo nella storia di Israele come popolo di Dio e quindi nel carattere che porta alla fine, alla produzione dei testi sacri, della Sacra Scrittura. Parliamo della profezia. Ecco, leggiamo anzitutto il primo testo che è proposto, Deuteronomio 5, 22-31. Ci vuole il lettore, uno di buona volontà. Deuteronomio 5, dal 22 al 31.
Queste parole pronunciò il Signore parlando a tutta la vostra assemblea sul monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su un tavolo di pietra e me le diede. All'udire la voce in mezzo alle pietre, mentre il monte era tutto in fiamme, i vostri capi tribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e dissero: ecco, il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo. Ma ora perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del nostro Dio, moriremo. Poiché chi tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? Avvicinati tu e ascolta quanto il Signore nostro Dio ti dà. Ci riferirai quanto il Signore nostro Dio ti avrà detto, e noi lo ascolteremo e lo faremo. Il Signore udì le vostre parole mentre vi parlavate, e mi disse: ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolte, quando hanno detto va bene. Oh, se avessero sempre un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre. Vai di loro, tornate alle vostre tende, ma tu resta qui con me, e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro, perché le metta in pratica nel paese che io sto per dare il loro possesso.
Se voi considerate immediatamente ciò che precede, vedete che c'è la riproposizione delle 10 parole, dei 10 comandamenti. Siamo nel libro del Deuteronomio, cioè chi parla qui è Mosè, al termine della sua vita, oramai alla vigilia dell'ingresso di Israele nella terra promessa. Dopo i 40 anni nel deserto, Mosè ripercorre le tappe e così insegna, riprende tutto l'insegnamento e la lezione che Dio ha dato al suo popolo lungo i 40 anni, tutta l'esperienza. Sono discorsi di addio e di raccomandazione. C'è anche il ricordo del Sinai, come vediamo qui, e questo ricordo continua nel brano che abbiamo ascoltato. Però torneremo immediatamente a questo testo. Vorrei leggere con voi prima un altro testo. Noi parliamo della guida del popolo di Dio. Se il popolo di Dio è di Dio, questo si deve dimostrare nel fatto che la guida è di Dio. Deve essere diverso dalla guida che hanno altri popoli. Possiamo leggere dal libro di Isaia, al capitolo 63, Io leggo dal versetto 7 fino al 14. Dunque, siamo alla fine del lunghissimo libro, importantissimo, di Isaia. Questa è una supplica, una grande supplica messianica, dove si invoca la venuta di Dio. Se finalmente Dio venisse, se tu squarciassi i cieli e scendessi, perché tu sei nostro Padre e solo tu puoi veramente salvarci, mentre tutti gli intermediari non sono sufficienti per salvarci davvero, dal momento che la salvezza è l'incontro con te. Questo è il senso globale della preghiera. All'inizio di prima della supplica c'è il ringraziamento, c'è il ricordo dei benefici di Dio. Ecco, leggiamo questa parte, ripeto, del capitolo 63, versetti dal 7 al 14. Voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo il suo amore, secondo la grandezza della sua misericordia. Disse: certo, essi sono il mio popolo, figli che non deluderanno. E fu per loro un salvatore in tutte le angosce. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati. Con amore e compassione egli li ha riscattati, li ha sollevati e portati su di sé in tutti i giorni del passato. Qui c'è, vi ricorderete, un ricordo della parola di Esodo 19 che abbiamo meditato. Vi ho fatti venire fino a me su ali di aquila. Quest'aquila qui è lui. Li ha sollevati e portati su di sé in tutti i giorni del passato, non solo in quel momento. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Egli perciò divenne loro nemico e mosse loro guerra. Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè, suo servo. Dov'è colui che fece uscire dall'acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose nell'intimo il suo Santo Spirito? Colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a loro, facendosi un nome eterno. Colui che li fece avanzare tra i flutti come un cavallo sulla steppa. Non inciamparono come armento che scende per la valle. Lo Spirito del Signore li guidava al riposo. Così tu conducesti il tuo popolo per farti un nome glorioso. Poi comincia la supplica. Questa pagina ci mostra qual è l'interpretazione, ci rivela qual è il senso che il profeta ha del cammino di Israele. Vediamo qui qual è la guida di Israele, lo Spirito Santo, il tuo Santo Spirito. È sempre stato lo Spirito Santo la guida del popolo di Dio, sempre. Non potrebbe essere diversamente. Se è la guida di Dio, è la guida del suo Spirito. Perché è una guida, come vediamo anche da un testo come questo, basterebbero queste espressioni: contristarono il tuo Santo Spirito quando si ribellarono a te. Dio pose nell'intimo di Mosè il suo Santo Spirito. Se Mosè ha fatto quello che ha fatto e ha potuto guidare, è perché Dio ha messo nel suo animo il suo Santo Spirito. Ed era lo Spirito di Dio, lo Spirito del Signore, dice, che li guidava al riposo. Sempre è stato lo Spirito di Dio. E perciò è stata sempre una guida interiore, non semplicemente esteriore, non fatta solo di grandi prodigi esteriori o di leggi gloriose, ma sempre c'è stato lo Spirito nel popolo di Dio. Quindi una guida interiore, una guida profonda, quindi. una guida che a volte non si avverte, non è immediatamente percepibile da chi non ha gli occhi del cuore allenati nel popolo di Dio stesso. Tuttavia sempre lo Spirito è stato presente. Tant'è vero che lo Spirito si è anche molto rattristato, come dice qui. Contristarono il tuo Santo Spirito, perché era nell'animo del popolo. E una guida, naturalmente, ecco, una guida appassionata di Dio, come vediamo anche solo da questo testo, è una guida sofferta, diciamo così. È vero, quando soffriva il popolo di Dio, soffriva anche il suo Santo Spirito. Qui però questo testo mette in rilievo, come abbiamo già sottolineato, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, la guida intima con cui Dio ha esercitato la sua regalità nel suo popolo. Quindi una guida che sa anche aspettare, che sa subire delle sconfitte, diciamo così, sa superare grandi difficoltà, sa aspettare la conversione. Ecco, torniamo al nostro testo, in cui noi troviamo, questo era per dire in che cosa consiste la guida del popolo di Dio da sempre, da sempre. In questo quadro dobbiamo vedere la profezia, è un quadro ampio, non ci sono solo i singoli profeti, e tutto il popolo è un popolo di profeti. E se non lo è poi di fatto, c'è la speranza. Dice Mosè, fosse tutto il popolo un popolo di profeti. Tutto il popolo è animato dallo Spirito di Dio. Però ci sono anche i profeti, ci sono le guide, coloro che parlano nel nome del Signore. Noi vediamo nel testo che abbiamo letto esattamente il fondamento della profezia. Lo troviamo qui, questo ci dice già immediatamente dove si fonda la profezia in Israele, nel Sinai. La profezia è il Sinai che continua. Al Sinai Dio parlò direttamente a tutto il popolo, è quello che ci dice Deuteronomio 5, torniamo adesso al testo brevemente per sottolineare alcune espressioni. È Mosè che racconta quello che avvenne. All'udire la voce di mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, i vostri capi tribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e dissero, ecco il Signore nostro Dio, ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, noi abbiamo udito la voce dal fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo. Già sottolineavamo che questo è il miracolo principale, che l'uomo possa sopportare la presenza e la parola di Dio. Ma ora perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del Signore nostro Dio, moriremo. Questo è stato possibile, dice il popolo, per un po', per uno spazio breve, ma non sarebbe possibile per sempre. È stato possibile miracolosamente per un breve spazio, in modo che Dio potesse per una volta imprimere, dare il senso profondo dell'incontro con Lui, parlare direttamente a tutti, senza intermediari. Questo rimarrà sempre l'aspirazione del popolo di Dio, nell'attesa di quel giorno in cui Dio parlerà direttamente. Però non sarebbe stato possibile continuare così. Difatti Dio, come abbiamo ascoltato, dice a Mosè, hanno parlato bene, hanno detto giusto. Questa realtà per cui d'ora in avanti Dio parlerà solo con Mosè, il quale viene posto è già in una condizione del tutto particolare rispetto al popolo. Sarà in grado di entrare nella nube, di ascoltare direttamente la parola di Dio. Sicché la gloria di Dio non distrugga il popolo. Ma posso ugualmente però parlare attraverso la parola umana di Mosè. La parola di Mosè diventa la parola di Dio. Notiamo qui che c'è già queste nozze, questo connubio profondo fra la parola di Dio e la parola dell'uomo. Ciò che il popolo ode è la parola di Mosè, la parola umile di un uomo, spoglia, con tutte le tonalità di Mosè, tutto il suo modo di vedere, di sentire, tutto è coinvolto. Qui non si tratta di una cosa meccanica, questo lo vedremo di più, non si tratta di qualcosa di meccanico. Mosè è coinvolto in questa opera, in questa azione, in questo parlare di Dio al suo popolo. Ascoltando Mosè, il popolo deve credere che in quella voce è Dio che gli parla, è Dio che lo ispira. Questa realtà è qui fondata per sempre dentro il popolo di Dio. C'è un testo che, senza perdere di vista questo brano, andiamo a vedere, sempre Deuteronomio, capitolo 18, leggo pochi versetti, dal versetto 15 al 18, quindi Deuteronomio 18, dal versetto 15 al 18. È sempre Mosè che parla e dice: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, l'Oreb è il Sinai, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Avrai così quanto hai chiesto al Signore Dio sull'Oreb. Qui si promette una presenza abituale in mezzo al popolo di Dio del profeta. Ci sarà sempre un profeta in mezzo a te. Perciò ci sarà sempre la presenza e la parola del Signore in mezzo a te. Uno dei tuoi fratelli sarà un profeta come me. A lui darete ascolto. Ascolta Israele. Israele deve ascoltare Dio. Ha ascoltato Mosè perché Mosè è stato, diciamo, garantito da Dio con molti miracoli. Mosè ha fatto opere straordinarie. Ha steso la verga, ha aperto il mare. Ha fatto molti miracoli. Ha colpito la roccia e sgorgata l'acqua. Ha fatto scendere la manna. Il popolo ha visto che quello che Mosè diceva e faceva, Dio ascoltava e lo faceva. E perciò Mosè, a un certo punto, nonostante tutte le contestazioni, ha avuto un'autorità indiscussa. Ci sarà sempre un profeta in mezzo a te. A lui darete ascolto. Allo stesso modo, anche non facesse miracoli. Dio, nel testo del Deuteronomio capitolo 5, Questo testo di Deuteronomio 18 poi nella tradizione biblica e successiva viene anche interpretato come la promessa di un nuovo Mosè. L'espressione «il Signore vi darà, susciterà in per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, un profeta come me». E nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, in modo esplicito, viene applicato a Gesù. È un testo che verrà applicato al Messia venturo, un profeta come me, alla pari di Mosè. Però questo testo contiene anche, prima di tutto, la promessa in una continuità della profezia e quindi della guida del Signore, perché la situazione più miserevole, angosciante per il popolo di Dio è che non ci sia la parola di Dio, che Dio non parli. C'è stato qualche momento in cui il popolo ha dovuto dire o il Signore ha minacciato, andrai in cerca della parola di Dio e non la troverai. Non ci sono più profeti in mezzo a noi, è il lamento di Israele in certi momenti. Non c'è più un profeta, uno che parli e ci dica cosa dice il Signore. E senza questa guida il popolo di Dio è oscurato, è perduto. Questo è il peggio che possa succedere. Nel brano del Deuteronomio, capitolo 5, Mosè ricorda anche un punto importante, una preghiera. O avessero sempre un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandi per essere felici. Questa è la preghiera di Dio, la preghiera del Signore. Quando il Signore sentì queste parole al Sinai, fu molto felice. Hanno detto bene. Sapeva questo, che non avrebbero potuto sopportare per sempre la sua presenza, la sua parola direttamente. Hanno detto bene. Io l'ho fatto perché abbiano sempre il timore di Dio nel loro cuore. O avessero sempre, magari, potesse durare quello che in questo giorno hanno nel cuore. Questo timore, che è l'oggetto della speranza di Dio qui, tante volte delusa, ma mai smentita completamente, qualcuno c'è sempre stato che ha avuto questo timore, ma tante volte delusa, questo timore è il fondamento della fede davanti alla parola profetica. Senza il timore del Signore, che è il senso della potenza infinita, della dignità della parola di Dio, che è una parola spoglia, una parola umana, e che invece è la parola del Signore. Senza questo timore, che sa vedere, che sa essere meglio nell'atteggiamento giusto per poter vedere, percepire, accogliere la parola del profeta come parola di Dio, senza questo non c'è l'ascolto della parola di Dio. Finiamo questa nostra prima riflessione con un altro breve, due o tre versetti di Isaia, Isaia 66, alla fine ancora del libro, un po' più in là del brano prima letto, l'inizio del capitolo 66, versetti 1-2. Così dice il Signore, il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose le ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola. Il testo dice esattamente su chi trema davanti alla mia parola. Ecco, io mi fermerei qui e si potrebbe rinviare anche, senza adesso andare a leggerlo, a un testo, per esempio, a un esempio opposto, possiamo trovarlo nel capitolo 36 di Geremia, dove si dice che la parola, il rotolo che il Signore comandò a Geremia di far leggere, Geremia era in pericolo rispetto alle autorità, o una parte delle autorità meglio, fece leggere questo rotolo, e quindi stava nascosto, fece leggere il rotolo che conteneva molte cose negative, molte critiche, molto dure, a Baruch, che era il suo assistente, il suo segretario, il suo amanuense, nel Tempio. E quando Baruch lesse tutte queste cose, quel volume fu preso dai maggiorenti e portato al re, dicendo che bisogna che lo ascolti il re. Sono cose molto gravi che vengono annunziate. Almeno alcuni ritenevano Geremia profeta, o comunque da tenere in conto, poteva essere un vero profeta. E si descrive la scena in cui il re ascolta, la scena della lettura di questo rotolo davanti al re, che essendo d'inverno stava nella sala d'inverno davanti al braciere per scaldarsi, e a ogni riga il rotolo viene srotolato, a ogni riga che veniva letta il re tagliava il rotolo e lo buttava sul braciere a bruciare. Questo è l'atteggiamento opposto, l'atteggiamento di sprezzante, di chi considera questa parola assolutamente invalida, assolutamente nulla, ecco, e che perciò tratta quella parola, che poi si è rivelata la parola di Dio, perché le cose dette si sono realizzate, non col timore, ma al contrario con l'arroganza, col disprezzo. E confermiamoci qui, se c'è qualche domanda sui testi letti fino adesso e su questo primo pensiero, ecco, che abbiamo cercato di sottolineare riguardo alla guida del popolo di Dio e al fondamento di questa guida, che è la profezia nel Sinai.
Però non c'è la impressione che il popolo chiede di non vedere più quello che ha visto.
dici tu Marta, potresti dirlo forte, no? Solo gli fa morire la moglie, il comando è che non deve fare il lutto per la moglie.
Thank you.
non si capisce. Io non so se ho capito la domanda, però cioè, non so in cosa consiste l'intuizione messianica, questo non ho capito. All'udire la voce in mezzo alle tenebre, mentre il mondo era tutto in fiamme, eccetera. Le tenebre, sono le tenebre che circondano Dio, come il fuoco, come la nube, circondano Dio, perché se Dio, per così dire, uscisse dalla nube, la creazione non potrebbe resistere alla gloria di Dio. È una protezione misericordiosa che consente a Dio di parlare, eppure dalle tenebre. Ma anche con Gesù è così. Gesù, che è la comunicazione suprema, possibile per la sua dignità, che nessun profeta poteva avere. Tuttavia, non è che noi abbiamo visto la gloria direttamente, no? Nella sua umanità abbiamo visto questo, sì. Questa protezione c'è sempre, o mi sbaglio? Non so se è però questo che tu volevi dire, non so. Più Dio si avvicina, più si nasconde per poter avvicinarsi. Per forza. Però, ripeto, non so se ho capito.
No, penso che l'intuizione di questo popolo che diceva che abbiamo visto, che chi può parlare con l'uomo che
è nuovo. Questo è il miracolo. Sì, sì. Va bene, sì, indubbiamente, sì, sì. Così è avvenuto. Ci sono altre domande? Altrimenti procediamo. Abbiamo testi più impegnativo ancora. Questo. Al microfono, dritto, perché non sento là in fondo. Che un rischio, direi. È un po' più che un rischio, mi pare, no? È più che un rischio, è un fatto. perché perfettamente puri non siamo. No, ma non è una domanda, è detto, non mi pare che sia una domanda questa. È giusto, è così. Avessero sempre un tal cuore da temermi, ma questo non si verifica sempre, anzi. Dove vediamo, anche in questa espressione del Deuteronomio, che insiste molto su questo punto, che il problema è il cuore dell'uomo. La capacità di comprensione intima. Bene, passiamo al secondo testo che abbiamo. Un profeta, adesso. Un profeta. I profeti sono molto diversi tra loro. Quindi prendiamone uno.